Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Il 1 luglio ha preso avvio il semestre di presidenza dell'Unione Europea a guida tedesca. La Germania assume la guida dell'Unione in uno dei passaggi più critici della sua storia, con i paesi europei e le istituzioni alle prese con gli effetti economici della pandemia, che stanno già causando un'impennata dei deficit pubblici, l'aumento della disoccupazione e la drastica contrazione della crescita, una recessione che in molti hanno paragonato agli effetti della grande crisi del 1929. Tra i primissimi appuntamenti in agenda, il Consiglio europeo del 17 e 18 luglio è chiamato a individuare una soluzione di compromesso che consenta di superare le persistenti resistenze dei cosiddetti paesi frugali, Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, relativamente all'ammontare del piano per la ripresa da 750 miliardi proposto dalla Commissione europea. Ne parliamo questa sera con l'ambasciatore Antonio Armellini, che è stato tra l'altro portavoce di Altiero Spinelli alla Commissione di Bruxelles, ambasciatore in Algeria, in India, all'OCSE, e conosce a fondo le questioni europee. Buonasera ambasciatore e benvenuto.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, vorrei trarre spunto prima di tutto da un suo recente articolo che è apparso su Affari Internazionali il 17-18 giugno. Ascoltiamo insieme questo breve passaggio.
La divaricazione fra Europa carolingia e mediterranea è stata presente sin dagli inizi della CE, e se questa è riuscita a crescere superando crisi anche gravi, è stato in forza di un patto fondativo chiaro fra i 6 fondatori: creare una maglia multilaterale di controllo con cui imbrigliare le conflittualità storiche nel continente e cominciare da un mercato comune come primo passo verso un'entità politica. Si pensava che quel patto si sarebbe confermato nel tempo e si sottovalutò che i nuovi membri, Gran Bretagna e Scandinavi in testa, non ne avrebbero condiviso origine e motivazioni. Di allargamento in allargamento si è andato sfrangiando in una dimensione tecnocratica e di razionalizzazione di mercato, mentre i paesi ex socialisti, con le loro storie, fobie e priorità del tutto diverse, hanno inferto un ulteriore colpo.
Ambasciatore Armellini, parliamo proprio di questo, partiamo da qui. La pandemia, a suo avviso, può accelerare il percorso di unificazione politica dell'Europa e di completamento dell'unione economica e monetaria, che lei stesso definisce sbilenca?
Beh, l'uno sono condizione dell'altra, evidentemente, perché il completamento dell'unione economica e monetaria presuppone un passaggio importante, direi un salto di qualità verso una dimensione più sovranazionale. La parola federale ormai non si usa più, ma insomma possiamo chiamarla come vogliamo, ma certamente ci vuole una struttura più coesa che permetta di dare alla moneta comune la gamba di politica economica che le manca, perché è nata sbilenca, come le dicevo, nel tentativo di completarla. Non so se la pandemia accelera il processo di integrazione. Certamente ha dimostrato forte solidarietà di tutti davanti a una emergenza rispetto alla quale, fra l'altro, l'Unione non ha competenze dirette, come sa, ciò che riguarda la sanità è una competenza degli Stati, quindi c'è evidentemente una competenza neanche concorrente ma indiretta dell'Unione. Da questo al passo successivo, che è quello della solidarietà accresciuta che dovrebbe essere rappresentata poi dalle misure già prese, ma poi soprattutto dal famoso patto di ricostruzione che prende sempre nomi diversi, di strada da fare ce n'è molta.
C'è molta aspettativa sulla presidenza tedesca, proprio a partire da questo Recovery Fund o New Generation EU, come si vuole chiamare, e delle sfide che attendono il semestre di presidenza tedesca che è appena iniziato. Ma speriamo che non siano disattese queste speranze.
Ma è certamente una coincidenza fortunata che la presidenza sia tedesca, perché comunque sia il paese più forte dell'Unione, e poi in qualche modo incoraggiare o indirizzare il negoziato in una dimensione costruttiva, e la Merkel sembra avere capito le priorità che si presentano davanti all'Unione nel suo complesso in questa fase. Però proprio il negoziato sul Recovery Fund punta alla divaricazione di fondo di cui si accennava prima e alla difficoltà di ricomporla, perché non è tanto è solo un problema di quattrini, cioè i frugali pongono certamente il problema di un mix fra prestiti ed erogazione diretta che a loro non piace, ma dietro questo c'è un diverso discorso di cosa si debba intendere per integrazione europea, per solidarietà, perché il Recovery Fund, così come strutturato, e se lo si mette anche in relazione al negoziato sul prossimo bilancio settennale della Commissione, di fatto è un passo avanti verso la mutualizzazione del debito. Mutualizzazione del debito vuol dire federalizzazione del debito, vuol dire passaggio verso un'Europa più politicamente integrata. E su questo, che al di là del tutto ci sono delle grosse difficoltà. Poi il recovery fund, 750 miliardi o no, probabilmente saranno di meno perché il compromesso sarà quello, ma insomma è possibile che si raggiunga un qualche tipo di accordo in questa fase, però quanto più saranno pressi, tanto meno saranno
sovvenzioni, certo.
Tanto più sarà un tipo di Europa che non si muove in quella direzione, però la contraddizione rimane e prima o poi andrà affrontata, e affrontarla a 27 è un problema.
C'è un tema che sembrerebbe marginale quanto a risorse, perché effettivamente all'Italia aspetterebbero 36 miliardi, eppure sembra essere importante quello del meccanismo europeo di stabilità, che nella nuova linea di credito dovrebbe essere destinata esclusivamente al sostegno dei sistemi sanitari senza condizionalità. Ecco, ma su questo tema è un problema solo italiano quello delle persistenti resistenze a utilizzarlo?
Ma io devo dire che dal punto di vista italiano a me questo sembra un dibattito lunare, perché come dire, la composizione la natura dell'opposizione è soltanto ideologica, perché un prestito a un tasso simile allo zero destinato a quelle che dovrebbero essere le nostre spese prioritarie, fra l'altro sulla sanità diretta o indiretta, non si capisce perché non dovrebbe interessare soprattutto un paese come l'Italia, che ha un problema, fra l'altro, di deficit di bilancio molto, molto considerevole, ha bisogno di interventi di questo tipo come il pane. Allora, la ragione che viene portata avanti qual è? Noi abbiamo davanti a noi lo spettro della Grecia, evidentemente la Grecia, la Troica, tutto questo non vogliamo, mi pare che questo è l'argomento di chi si oppone a questa cosa, 5 Stelle ed altri, quindi noi non possiamo assolutamente ammettere che la sovranità del paese venga messa in discussione in qualsiasi modo, e quindi siamo contro il MES. Ma se il MES questo non lo chiede, non si riesce a capire quale sia l'opposizione. Le dico di più, rifiutare il MES da parte nostra è una pessima, un pessimo biglietto da visita rispetto all'altro negoziato, perché ci si può dire, ma insomma, voi insistete per avere delle erogazioni a titolo gratuito rispetto ai programmi futuri, ma là dove vi si offre un intervento immediato su quello che vi serve subito, voi dite non lo volete e non si sa perché.
Beh sì, in effetti sembrerebbe in effetti il risultato di un dibattito lunare. Poi c'è anche il ruolo della Banca Centrale Europea, che forse non viene colto in tutta la sua portata, ma in realtà sta contribuendo non poco a tenere bassi i tassi di interesse, acquistando titoli del debito pubblico. Quindi insomma l'Europa nel suo complesso questa volta si è mossa anche bene, direi tempestivamente, forse con un ritardo iniziale, ma ora qualche segnale lo sta dando, che dice?
L'Europa si è mossa sicuramente bene, l'insieme degli strumenti, la Banca Centrale Europea, l'altro intervento, ci sono tutta una serie di strumenti che sono stati messi in moto. Però dietro questo, insomma, se io fossi Rutte, punterei sul fatto di un paese che, come dire, da un lato si lamenta della sua incapacità di far fronte agli oneri che gli si pongono, cioè va avanti con la mano tesa, dall'altro quando uno gli mette in mano qualche cosa dice a me questo non mi piace, perché vorrei una cosa diversa. Non è un buon modo per negoziare, devo dire.
Ambasciatore, sì, le volevo fare anche un'ultima domanda che riguarda sostanzialmente il patto di stabilità, che come sappiamo la Commissione europea ha deciso di sospendere attivando la clausola speciale di salvaguardia, e però già si può ipotizzare che dal prossimo anno, lo ha accennato Don Bromskis, ci sarà una discussione se reintrodurlo o meno. Ma secondo lei è ipotizzabile che passata questa fase si possa tornare ai vecchi parametri, cioè il 3% del deficit, il deficit strutturale, il debito al 60%, dopo quello che sta accadendo?
Ma è difficile fare una previsione nell'immediato, ma io credo che quello che accadrà è che si tornerà a un patto di stabilità profondamente modificato. Dombrovskis si dice dobbiamo tornare a una disciplina, parla di patto di stabilità, ma lei ha ragione, cioè questi parametri non sono sostenibili non solo nell'immediato, ma certamente nel medio e forse nel lungo. Tutti ci troviamo dinanzi a una situazione di deficit pubblici esplosi. Rimborsare i deficit pubblici è sempre una cosa, è più un fatto teorico che pratico, insomma, ma lo stiamo rinviando ai nostri pronipoti in qualche modo, quindi è chiaro che il patto si chiamerà patto, ma sarà, io credo, sicuramente una cosa diversa che terrà conto del quadro economico, del quadro macroeconomico che è cambiato e delle esigenze diverse dei paesi però ci sarà un qualche tipo di riaffermazione di un impegno di coerenza in termini di politica economica e di bilancio, e l'Italia deve, secondo me, avviarsi a questo negoziato sapendo che è all'interno del negoziato che ci si pone e non protestando al di fuori.
Beh, in effetti poi l'Italia stessa ha un compito non da poco e dovrà sfruttare al meglio queste risorse che verranno dal piano per il rilancio. Se saranno 170 miliardi o 150 saranno comunque risorse ingenti, che dice, insomma, quindi il problema è anche nostro.
Assolutamente, il problema è soprattutto nostro, fra l'altro dobbiamo essere capaci anche di investire. Le condizionalità non ci sono nella forma, ma ci saranno nella sostanza. Un paese, scusate, adesso le banalizzo il discorso, prende 150 miliardi, ne prende 100 e ci fa un po' di taglio di tasse, un po' di interventi a pioggia, si presenta molto male al futuro del negoziato europeo. Questi sono soldi che devono essere destinati a una rinascita, a una ripresa vera, quindi a investimenti veri e reali.
Esatto.
Noi oscilliamo, un po' vogliamo fare gli investimenti e un po' vogliamo distribuire quattrini, poi anche lì dobbiamo decidere cosa vogliamo fare.
Esatto, e poi per una volta non potremo dire che è colpa dell'Europa. Ambasciatore, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, averci aiutato a capire e orientarci meglio anche sulle sfide che si stanno ponendo per il semestre di presidenza tedesca dell'Unione che è appena cominciato. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione e cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Buonasera ambasciatore di nuovo, grazie.
Grazie a lei, a presto, di nuovo.